Ci siamo, eccoci le 8 e 16 minuti. Buongiorno ascoltatori, buongiorno professor Di Stefano.
Buongiorno.
Il giorno delle locuste nella sua tradizionale forma del venerdì mattina è una scaletta, come sempre accade, fitta, che più fitta non si può. Ma prima di entrare in argomento dobbiamo necessariamente, come dire, connetterci alla cronaca della notte. Ci sono state le nomination agli Oscar, quindi parliamo per un attimo di cinema. 16 nomination per Sinners, che diventa il film con più nomination, pensi, della storia degli Oscar. La conosce la storia di Sinners?
No.
È una storia interessante, una storia di fantascienza e tennis che si snoda tra Brunico e Melbourne. In sintesi, c'è uno scienziato pazzo altoatesino che si impadronisce del DNA di Sinner e che cosa fa? Lo clona. Realizza una ventina di copie esatte di Yannick Sinner, il nostro campione, 20 Sinner in tutto, da cui poi il titolo del film, che è appunto Sinners. E che cosa fanno tutti questi Sinner? Beh, innanzitutto fanno un sacco di spot, il tonno, la fibra, l'assicurazione, i sofficini, e poi naturalmente giocano a tennis e si iscrivono tutti agli Open d'Australia, dove si battono con il vero Sinner. Chi vincerà? Se volete saperlo, andate al cinema. 16 nomination ha ottenuto, comunque vince Alcaraz.
Vabbè.
E non bene Paolini, comunque, che ha perso il primo set, eh? Vedo che non gliene può fregare di meno, né del tennis, né del cinema. Lei è già in fissa con le sue cose. Comunque il problema vero di ste nomination è che non ce n'è una, non c'è una nomination per Trump. E conoscendolo,
bombarda Hollywood.
Se non gli danno l'Oscar, invade Hollywood, appunto. Un'incredibile novità da segnalare intanto. Oggi, pensa, no, la segnaliamo dopo la novità, perché vedo che morde il freno. Un'informazione però, oggi, visto che vi siete abituati bene, sappiate che non ci sarà con noi il professor Santoro.
Vero.
Che è a svolgere il proprio nobile lavoro in Mauritania. Il che ci offre però la possibilità di lanciare una nuova bella rubrica che si intitola Che ore sono in Mauritania?
Un'ora indietro.
Bravo, bravissimo.
Perché quella fascia dell'Africa è...
Sui fusi orari...
È tutto un'ora indietro.
Beh, vedo che veramente...
Una indietro o una in avanti.
Che è un po' il segreto dei fusi orari. Può essere o indietro, sì, o avanti. Molto, molto bene. Magari approfondiamo questa cosa dei fusi, perché vedo che la maneggia con grande vigore. Oggi racconteremo molte risse al giorno delle locuste, e in fondo la rissa rappresenta benissimo lo spirito dei tempi, risse ma anche minacce, che sono un po', come dire, due degli elementi che fanno parte della straordinaria personalità del presidente degli Stati Uniti, che stanotte, in uno dei tanti momenti di compulsione, anzi ieri sera, ha minacciato enormi ritorsioni se l'Europa dovesse cominciare a vendere del debito statunitense. Ricorderete che ne parlammo proprio con il professor Santoro l'ultima volta che venne qui a trovarci.
Sì, perché sommati i portafogli che sono presenti nei paesi europei di debito statunitense, se si sommano appunto questi portafogli, questi sono i dati ufficiali del Dipartimento del Tesoro statunitense, si arriva a 1.929 miliardi di dollari, quindi diciamo la posizione più grande in assoluto. Se a questi poi si sommano fuori dall'Unione Europea il Regno Unito e la Svizzera, superano i 3.000 miliardi. Sono portafogli ovviamente in modo prevalente in mano a investitori privati, e questo spiega perché in testa figurino il Belgio con 481 miliardi, il Lussemburgo con 425 miliardi, poi c'è la Francia con 376, l'Irlanda con ben 340, ma sempre per la domiciliazione in Irlanda di istituzioni bancarie e finanziarie, la Norvegia con 218 miliardi e la Germania un po' in fondo alla classifica per 109. In tutto appunto circa 2.000 miliardi di dollari, che è ben di più della quota detenuta in questo momento da sola dal Giappone, che è di 1.202 miliardi.
A proposito di ritorsioni e di ripicche, visto che l'uomo vive di ritorsioni e di ripicche, in attesa delle eventuali ritorsioni sul debito c'è stata invece la ritorsione sul discorso che non gli è piaciuto, ha scritto al premier canadese.
Sì, che non lo ospita,
a Carney,
non lo invita più.
Sì, no, ma è bello come gliel'ha scritto. Caro premier, sempre nella classica compulsione social da tredicenne, caro premier, ti prego di far sì che questa lettera serva a rappresentare che il Consiglio di pace sta ritirando il tuo invito riguardo all'adesione del Canada a quello che sarà il più prestigioso consiglio dei leader mai riunito in qualsiasi momento. Va bene. Dove eravamo rimasti? Difficile che questa azione coordinata di vendita però possa essere messa in campo.
Molto difficile, sia perché appunto questo debito è nelle mani di istituzioni private, cioè fondi di investimento, banche e annessi, e quindi è appunto piuttosto remota l'ipotesi di un coordinamento, diversamente da quello che invece ha fatto la Cina, per esempio, quando c'è stato l'inizio della guerra commerciale. In questo momento la Cina figura nella classifica del Dipartimento del Tesoro al terzo posto come singolo soggetto detentore di titoli USA per 682 miliardi di dollari, ma bisogna evidenziare che prima dello scontro la Cina superava i 1.000 miliardi di dollari, e effettivamente ci fu una vendita coordinata di uno stock di titoli del debito statunitense proprio come segnale nei confronti degli Stati Uniti. In quel caso Trump non minacciò nulla. Mi sembra evidente che nella storia recente, nell'ultimo anno, insomma, al bullo, se non si risponde con misure conseguenti, l'escalation continua, e i cinesi hanno già dimostrato che, sapendolo fare, hanno risposto colpo su colpo, e in questo momento mi sembra che si siano molto ben assestati, senza aver perso poi così tanto neppure nelle esportazioni verso gli USA.
Dalle risse possibili alle risse che si sono già consumate, per esempio, ai tavoli di Davos. Lo sapete perché avete letto le cronache. C'è stato questo momento di particolare tensione in cui culminato con Christine Lagarde che si alza da tavola, prende e se ne va indignata. Che cosa è successo? Ci sono dei retroscena ufficiali. Tutto inizia quando il segretario al commercio Lutnick, che è il fondatore della chiesa del fantozianesimo del settimo giorno, degli adulatori di Donald Trump, Lutnick, uno che metterebbe KO in una battaglia di adulazione Mark Rutte in una sola ripresa, tanto per capire il personaggio, Lutnick comincia a sparare a zero sull'Europa, sul Green Deal, con il tono di quello che aveva avuto troppo al bullying. A quel punto, a sorpresa, entra in scena, pensate chi, Al Gore, niente poco di meno che Al Gore, che perde la calma, si alza, se ne va urlando dei bu, dicono le cronache, all'indirizzo di Lutnick e dell'amministrazione Trump in genere. Chi gli risponde? Gli risponde il segretario all'energia di Trump, Chris Wright, che si alza pure lui e urla: come vi permettete di mancare di rispetto al segretario Lutnick? Non sapete che vi state mettendo nei guai? A questo punto si alza un altro, che non ben identificato, un manager tedesco, che alza la voce all'indirizzo di Wright, ed è qui sul tenetemi, tenetemi, che prelude al tafferuglio, che Christine Lagarde butta giù l'ultimo sorso di champagne e, sibilando cafoni ignoranti che non siete altro, prende e se ne va. Questo per dire della bella atmosfera.
Atmosfera che era stata preparata da un sintetico ma significativo editoriale pubblicato sul Financial Times, a firma appunto di Howard Lutnick, che, lo ricordiamo, oltre che segretario al commercio, è anche il fondatore e il principale azionista, anche se per ora ha messo tutto in un trust, di Cantor Fitzgerald, che è una delle principali banche legate all'amministrazione Trump, alla famiglia Trump. Un editoriale in cui quello che è passato un po' alla storia per c'è un nuovo sceriffo in città per il capitalismo globale, siamo noi, ma in realtà va letto con estrema attenzione, perché il passaggio forse più interessante è questo: non andremo a Davos per mantenere lo status quo, lo affronteremo a testa alta, Per troppo tempo il destino dell'economia globale è stato deciso da un establishment internazionale che ha preso il potere economico dell'America e l'ha consegnato al resto del mondo. Alcuni dei nostri leader del passato hanno creduto alle bugie secondo cui l'offshoring era necessario, cioè la produzione all'estero, i confini no, e il nostro interesse nazionale doveva sottomettersi a un costo del lavoro globale più basso per il bene comune. Un manifesto per sostenere multimiliardario come Trump, che la battaglia è per lo stipendio dei lavoratori americani, di cui si vorrebbe aumentare il salario e la quantità di produzione in diretta negli Stati Uniti.
Non so se si sia espresso sullo stesso tema Larry Fink, CEO di BlackRock, ma anche, come dire, gran burattinaio del forum di Davos.
Assolutamente no. Larry Fink è diventato il co-presidente del forum dopo l'uscita di scena del fondatore, addirittura si sta tra le opzioni c'è anche il trasferimento del forum da Davos in un'altra location. Fink ha esplicitamente citato Detroit o l'Irlanda come opzioni alternative. Larry Fink, che ha condotto gran parte dei colloqui con gli esponenti della Corporation USA, compreso ieri il colloquio con lo stesso Elon Musk, che ha fatto un bello show durante la riunione di Davos, anche un po' preso per i fondelli, lo stesso Trump sulla,
giocando, ha fatto il battutone compiaciutissimo
sul peace, sul pezzo invece che sulla parola pace. Ma sicuramente quello che è rilevante è che a Davos c'erano ben 40 corporation americane, un'occupazione in grande stile e anche con grandi risorse, da appunto BlackRock a Goldman Sachs, da Bank of America a tutte le corporation del settore high tech, prima su tutte la Palantir, sempre di TL, che è sempre in prima fila nelle ultime occasioni anche pubbliche, avendo interessi a tutto campo, compreso quelli in Groenlandia che stanno emergendo in questo momento.
Una delle cose più incredibili del farneticante discorso di 1:10 che Trump ha tenuto a Davos, e ce ne sono tante di cose incredibili, è stato quando ha detto alla platea di Davos: se non ci fossimo stati noi, oggi voi parlereste in tedesco. E lo ha detto a una platea di un posto in cui si parla in tedesco, perché nel Canton dei Grigioni la lingua principale qual è? Il tedesco.
Bisogna anche dire che Davos è stato il teatro indiretto di uno splendido scontro tra i due squaloni, Jamie Dimon, l'amministratore delegato di JP Morgan Chase, e lo stesso Trump, scontro col quale poi Trump ha minacciato una causa da 5 miliardi di dollari nei confronti di JP Morgan Chase per la questione del tassi di interesse sulle carte di credito, anche se la motivazione ufficiale è stata legata all'ICE, ma magari ne parliamo subito dopo l'intervallo con il GR.
Che bello l'intervallo, non l'avevamo mai interpretato come tale, non l'avevamo nemmeno presentato come tale. Attenzione, perché ripartiremo con una novità incredibile, ma veramente incredibile, un cambio di format di una dei momenti più classici del giorno delle locuste, ovvero il quiz del giorno delle locuste, che oggi si presenta in forma un po' diversa. Intanto dall'altra parte del vetro vedo già pronti Mattia Guastafierro e Omar Caniello, che sono stati protagonisti di un esaltante punto sugli infortuni del Napoli, e quindi probabilmente ci proporranno adesso gli esiti del loro confronto nell'ambito del GR. Noi torniamo tra poco, intanto l'intervallo, come dice il professore.
In the starlit nights I saw you, so cruelly you kissed me. Your lips a magic world, your sky all hung with jewels. The killing moon will come too soon. Fate up against your will, through the thick and thin, he will wait until you give yourself to him.
Ma sa che non balla mica male, eh? L'ho visto che faceva tutte quelle mossette lì.
È un vero peccato interrompere con la nostra voce questo pezzo.
Oh, bravo, quindi posso mandarlo avanti fino alla fine?
Ah, direi di sì, ma ormai l'abbiamo interrotto però, eh.
Sì, no, sulla parte strumentale.
Eh beh, vabbè, dici poco.
Me la vedo che la ballava con le sue ragazze, eh? In pista sta canzone qua. Sotto quella luna assassina, The Killing Moon, è finito l'intervallo e ricomincia la seconda parte del Giorno delle Locuse con una delle canzoni più belle del mondo, firmata naturalmente da Echo,
The Bunnymen.
The Bunnymen, bravissimo, Umberto Eco e gli Uomini Coniglio, Echo and the Bunnymen. The Killing Moon, comincia qui una seconda parte del Giorno delle Locuste e comincia, lo annunciavo, con un'incredibile, incredibile novità. Perché pensate, oggi non ci sarà il quiz del Giorno delle Locuste, ma ci sarà bensì il quiz d'autore del Giorno delle Locuste. Pensi, professore?
Quiz d'autore.
Sì, sì, sì. Pensi che è tale il successo del nostro simpatico quiz, che ci sono là fuori intellettuali di primo livello, scrittori di chiara fama, che ci scrivono per proporre il loro quiz del Giorno delle Locuste. È successo in questa settimana. Non mi stupirebbe se salissimo ulteriormente di livello e ricevessimo, che ne so, la prossima settimana la telefonata dal Quirinale del presidente Mattarella che ci propone il suo quiz del Giorno delle Locuste. Intanto rimaniamo nell'ambito scrittori di chiara fama. Sa chi è che c'è scritto?
No, non...
Non lo posso dire, perché ha chiesto...
Ah, no, addirittura non lo puoi dire.
Ha chiesto massima riservatezza.
Non vale.
Posso solo dire che è uno scrittore amatissimo dai nostri ascoltatori, che si chiama Alessandro, ma non è il Manzoni.
Vabbè, allora...
E quindi è praticamente un quiz nel quiz del Giorno delle Locuste.
Quiz nel quiz, però...
Uno scrittore amatissimo dai nostri ascoltatori, che si chiama Alessandro, ma non è il Manzoni, e propone dunque il suo quiz del Giorno delle Locuste, che è il seguente. Quello che vogliamo sapere, anzi, che vuole sapere lo scrittore, ma... è il più grande successo giapponese di Bobby Solo. Non abbiamo fatto il cognome, perché se lo sa la casa editrice poi magari non la prende bene. Va bene, il più grande successo giapponese di Bobby Solo al quiz d'autore odierno del Giorno delle Locuste.
L'attacco che ti sta colpendo, secondo me...
Speriamo che non mi colpisca come settimana scorsa, che poi
ho paccato
clamorosamente il demone del tardi, che invece ritroveremo domani mattina. Prima vedevo Trump sull'aereo che diceva l'Italia vuole fortissimamente far parte del Board of Peace,
esatto.
E di Board of Peace e degli equilibrismi di Georgia si parlerà certamente domani mattina, tosse permettendo, al Giorno delle Locuste. Dicevamo che dal primo giorno della presidenza Trump ci sono almeno 5 operazioni finanziarie quotidiane che contribuiscono ad aumentare il volume della ricchezza presidenziale.
Allora, grazie a, fino a quando non verrà abolito anche questo, l'Office of Government Ethics, tutti gli esponenti dell'amministrazione sono costretti a dichiarare e pubblicare in modo trasparente le loro operazioni. Quindi per il periodo tra il 14 novembre e il 19 dicembre il presidente ha effettuato ben 191 transazioni finanziarie tra acquisti e vendite di bond e azioni. L'elenco è estremamente interessante. Per esempio, spicca l'acquisto di oltre 2 milioni di dollari di azioni Netflix e Warner Bros. Discovery, disposto a inizio dicembre, un paio di giorni dopo l'intesa da 72 miliardi, tra appunto Netflix e Warner, che era ancora in discussione. L'investimento, diciamo al limite o ben oltre il limite del conflitto di interesse, perché un giorno prima dell'annuncio dell'offerta pubblica di acquisto su Warner Bros., Trump aveva dichiarato che sarebbe stato coinvolto nelle decisioni normative per l'autorizzazione della vendita a Netflix. Poche ore dopo, come risulta dai tabulati, ha puntato 2 milioni di dollari sull'operazione, appunto comprando azioni di entrambe le società. Nello stesso periodo Trump ha acquistato anche obbligazioni di Boeing, di Macy, di Victoria's Secret e della casa automobilistica General Motors. In termini di valore, emerge che i maggiori acquisti di Trump nel periodo sono quelli legati alle obbligazioni municipali e societarie. Queste bond municipali sono usati come arma politica per sostenere i sindaci vicini al movimento MAGA. Le operazioni di borsa in queste in 35 giorni, ma poi ci sono tutte quelle altre, in particolare quelle di cui avevamo già parlato, legate alle criptovalute, che avrebbero fatto guadagnare a Trump e alla famiglia 867 milioni di dollari, il che porta complessivamente a un ritorno per Trump a livello personale di 1,4 miliardi.
In tutto questo poi si aggiungeranno i ricavati dell'immobiliare. Ieri sono state presentate nel Board of Peace le slide della nuova Gaza. Quello che possiamo dire è che si può essere cinici, cattivi e stronzi conservando un briciolo di classe, oppure si può essere semplicemente delle merde. Anche di questo parleremo domani mattina al Demone del Tardi. Ma detto questo, Trump non sta facendo solamente affari, ma si guadagna sul campo i galloni. Per ottenere il premio Nobel per i social si è intestato poco fa, l'abbiamo sentito anche al giornale radio, la chiusura della trattativa per TikTok, difendendo l'interesse nazionale, il patriottismo del simpatico social per adolescenti.
È l'annuncio, diciamo, tutto secondo le previsioni, ma adesso è tutto formale. TikTok USDS, cioè United States Data Services Joint Venture, ha acquistato l'80% della divisione statunitense e al primo posto in questo gruppo di azionisti si trova ovviamente l'Oracle di Larry Ellison, come era stato preannunciato, il private equity Silver Lake e il fondo sovrano degli Emirati Arabi MGX. Ma quello che è più interessante è che, secondo indiscrezioni, questa società, una volta stabilizzata l'acquisizione di TikTok, potrebbe poi fare un'operazione di fusione acquistando Truth, il canale social di Trump, che nei dati sempre diffusi dalla Casa Bianca, la media tech company che si chiama TMTC, che comprende appunto Truth Social, avrebbe reso qualcosa come 90 milioni di dollari solo nel primo anno di presidenza di Trump.
Non rendono bene invece i mulini a vento, che sono stati, insieme ai somali e altri elementi di delirio farneticante, protagonisti del discorso di Davos di Donald Trump. Se l'è presa, come aveva già fatto in passato quando aveva detto che le paleoliche fanno impazzire le balene, se l'è presa con i mulini a vento, ha tirato fuori numeri a caso.
Ha tirato fuori numeri a caso, smentiti nella stessa giornata dal Financial Times, che aveva proprio a piede dell'intervento di Trump un articolo molto approfondito in cui si evidenzia che le previsioni sono di una crescita di solare e di eolico nei prossimi due anni negli Stati Uniti rispettivamente del 46 e del 12%, perché ovviamente è più conveniente che utilizzare in alcuni casi gas e petrolio, crescita trainata in particolare dal Texas, ovviamente essendo un paese con una solarizzazione molto alta e quindi con una redditività, una rendita in termini di produzione di energia molto molto evidente.
Allora, vi abbiamo raccontato la rissa numero uno, che è quella avvenuta ai tavoli di Davos. Vi abbiamo raccontato la rissa numero due, quella di natura giudiziaria, che vede protagonisti Trump da una parte e Jamie Dimon dall'altra. Adesso arriviamo alla rissa numero 3, che è la rissa più rissa di tutte, che è quella che vede protagonisti Elon Musk da una parte e Michael O'Leary, il CEO di Ryanair, dall'altra. Che cosa è successo? Che sono giorni che si insultano pubblicamente. Tutto comincia la settimana scorsa quando O'Leary dice che Ryanair non vuole usare Starlink per mettere il wifi sui suoi 600 aerei. Musk commenta dicendo su X, dicendo che O'Leary è disinformato, e quando l'altro O'Leary, che è uno abituato a fare le risse nei pub, gli dà dell'idiota in un'intervista alla radio, anche Musk gli dà dell'idiota pubblicamente e minaccia di comprare Ryanair,
esatto,
per farla decidere a una persona che si chiama a uno che gli piace a lui. Risponde di nuovo O'Leary a sua volta, che dice che Musk deve mettersi in coda dietro una fila molto 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 lunga di persone che già l'avevano insultato, compresi i suoi quattro figli adolescenti, quindi di non rompere i maroni. E a quel punto chiude tutto quanto facendo una finta pubblicità di Ryanair con un'offerta di 100.000 biglietti di sola andata inferiori a $20 l'uno, chiamandola la vendita dell'idiota e usando come grafica il disegno di una statuetta che lui tira in testa a Musk con un cartello con su scritto "Io amo Ryanair".
Ecco, perché bisogna dire che tra la gara tra i due è epica. O'Leary era già noto per fare conferenze stampa in cui insultava i concorrenti, minacciava i governi, in puro stile appunto Musk e trumpismo, e qui è diventato un bello scontro. Non possiamo escludere che poi questa scontro tra titani di intelligenza si possa concludere con qualche accordo economico, come sempre, perché abbiamo imparato che appunto la rissa da bar prelude poi a qualche affare da qualche parte.
Nel frattempo non so se siano giunte delle
moltissime.
Ma anche perché era, diciamolo, abbastanza semplice, è il quiz d'autore del giorno delle locuste. Sentiamo le risposte, quello che chiedevamo oggi, anzi che veniva chiesto dall'autore di prestigio che ci ha proposto il suo quiz. Era il titolo del più grande successo giapponese di Bobby Solo, e le risposte?
Una lacrima sul miso.
Una lacrima sul miso.
Ora faccio fatica a individuare il primo che ha risposto. Mi sembra che siano Stefano e forse Elia, però appunto chiedo venia, perché ovviamente, come sapete, arrivano con un po' di ritardo. Comunque no, forse anche Alessandra è arrivata prima.
E in ogni caso chi se ne frega, perché come sempre hanno vinto tutti: ha vinto la simpatia, ha vinto l'intelligenza e ha vinto anche la grande letteratura, in questo caso al servizio del gioco. Ne aveva proposto un altro addirittura, lo scrittore.
Per la prossima settimana
facciamo di nuovo il quiz d'autore la prossima settimana.
Certo.
Va bene. Nel frattempo di che cosa ci dobbiamo ulteriormente occupare? Beh, apriamo un capitolo italiano, dai.
Possiamo tornare in Italia con quella che ormai sembra una tragicomica vicenda, che ci riferiamo ovviamente al Monte dei Paschi di Siena, perché Lovaglio, l'amministratore delegato attuale del Monte dei Paschi di Siena, indagato dalla Procura di Milano per il concerto, l'uomo che è stato, diciamo, utilizzato per l'operazione dal gruppo Caltagirone, ora Caltagirone vorrebbe scaricarlo e quindi Lovaglio rischia di perdere il posto di lavoro. Caltagirone che sta facendo sempre di più il bello e il cattivo tempo sia in MPS sia in Mediobanca, e sono guai anche per alcuni di quelli individuati dall'asse Lovaglio. In particolare c'era una significativa richiesta di aumento per il compenso del presidente di MPS, il Vittorio Grilli, già ragioniere generale dello Stato, ex ministro del Tesoro, poi passato a lavorare per la JP Morgan, quella di Jamie Dimon. Grilli, per fare il presidente di Mediobanca, vorrebbe 2 milioni di euro l'anno rispetto ai 900.000 che venivano assicurati al suo predecessore, e il comitato nomine dove sono presenti, il Comitato Uomini di MPS, dove sono presenti in forze gli uomini di Caltagirone, hanno sospeso questo provvedimento, mettendo in crisi quindi anche la governance già definita di Mediobanca. Ora la battaglia in consiglio di MPS verrà rinviata di una settimana per capire appunto se l'ovaglio, a causa soprattutto delle indagini, questa è la motivazione principale da parte del gruppo di Caltagirone, verrà messo da parte per qualcuno come dire, ancora più manovrabile e gestibile da parte della famiglia di Francesco Gaetano Caltagirone.
Va bene, provi a chiedere anche lei 2 milioni di euro per fare il giorno delle locuste. Certo. Magari spiazza il CDA della radio che non si aspetta una cosa del genere, glieli danno, poi facciamo metà per uno.
Sì, come no.
Certo. Poi li diamo in beneficenza, che facciamo bella figura, ma la maggior parte li teniamo noi.
Ah, sì, sì, beh, certo.
Intanto riceviamo e volentieri pubblichiamo. Ci ha scritto lo scrittore autore del quiz di una giornata locuste, che non voleva che dicessi chi era, che però non l'ho detto. Cioè,
no, non l'hai detto.
Non l'ho detto. E ci scrive, anzi scrive a me, ah ah ah, grossa testa di cazzo. Va bene. All'insegna della trasparenza, era per chiudere il capitolo. Stiamo per chiudere anche la trasmissione, mancano 3 minuti.
3 minuti, allora non possiamo non segnalare che Leonardo Maria Del Vecchio, l'azionista di Delfin, ha chiuso la trattativa Lampo che lo porterà, o meglio il family office personale, a rilevare l'80% di Editoriale Nazionale. Stiamo parlando dei quotidiani Nazione, Resto del Carlino, Giorno, che facevano parte del portafoglio di Monriff, la finanziaria degli eredi della famiglia Riffeser. Di fatto la famiglia Riffeser resterà con meno del 5% all'interno appunto della società. Il 80% passerà nelle mani di Del Vecchio, che quindi si era già palesato nelle offerte per il gruppo Gedi, e ora riesce a mettere le mani su appunto 3 quotidiani. Diciamo che sembra voler replicare la posizione già nota di Caltagirone nell'editoria, anche perché si posiziona un po' sullo stesso asse geografico, visto che Caltagirone possiede il Gazzettino, e in questo caso con il Resto del Carlino della Nazione c'è ovviamente grande interesse sulla fascia adriatica e centro Italia.
Mi spiace però che resti così poco alla famiglia Riffeser. In parabola discendente la famiglia...
No, voleva liberarsi dei quotidiani da parecchio
cosa
tempo.
Cosa fa la famiglia Riffeser?
Gestisce immobili. Ah. Dopo immobili e alberghi, grazie alle risorse...
Quindi c'è da ricostruire Gaza adesso, quindi mostra disinteresse.
C'ha la sua rete di alberghi, uno tra l'altro è qua vicino.
Ma va veramente?
Sì.
Andiamo a fare una notte indimenticabile in una
non credo
d'albergo
proprio
della famiglia Riffeser.
Non valgono assolutamente.
No?
No.
Ha messo anche il voto negativo su TripAdvisor?
No, quello no. No, assolutamente.
Poi mi dice...
Possiamo chiudere con una cosa abbastanza divertente, cioè che...
Abbastanza, non troppo divertente.
Ubisoft, che è la società di videogiochi che ha inventato la spada dell'assassino, l'Assassin's Creed, ha perso il 35% ieri in borsa perché ha lanciato un allarme utili.
Beh, era abbastanza divertente questa cosa
qua. Una società di videogiochi.
Vabbè, siamo arrivati alla fine e io chiudo con un interrogativo, visto che abbiamo aperto parlando di Sinners.
Sì.
Allora, mi è chiarissimo, e credo che sia chiarissimo anche lei, che il plurale di Sinners sia Sinners. Ma il plurale di Alcaraz qual è?
Ah, non lo so.
E proviamo.
Alcaraz.
È difficile. Sinners, Alcaraz. Non è facile.
No, per niente.
Vabbè, provate anche voi, poi magari scriveteci, mandateci dei vocali con il plurale di Alcaraz. Ve lo diamo come esercizio per il fine settimana.
Ok.
Va bene?
Va bene.
Ok, arrivederci. Era abbastanza divertente come chiusa?
Assolutamente.
Assolutamente.
Alla prossima.
Alla prossima.